Hello, David?
Yeah, Roberto?
Hello. How are you?
I'm well. How
very,
are you?
Very busy, I guess.
Tutto bene, grazie. La immagino molto preso. Il suo libro è un bestseller mondiale. Ho visto che sta dando diverse interviste nel mondo.
I'm fine. Are you not locked down in Montana?
Ma mi dica, in Montana non siete locked down completamente come siamo qui in Svizzera, vero?
We're not locked, but we're down.
No, non siamo locked, ma siamo down. Mia moglie e io siamo in autoisolamento. I nostri animali domestici restano in casa e ci facciamo portare la spesa a casa. Insomma, qui è ancora tutto organizzato su base volontaria, ma siamo sicuramente down, visto che stiamo applicando il distanziamento sociale e viviamo isolati. Ma mi dica, in Svizzera adesso è obbligatorio?
Yes, completely. Yeah.
Sì, di fatto sì, è obbligatorio di fatto.
E non si esce nemmeno per fare una passeggiata?
It's just for work. So I'm right now
Sì, solo per lavoro, per esempio in questo momento sono in uno studio della radio. Sono venuto qui in macchina oppure per prendere l'aria, ma bisogna andare da soli.
So it's pretty sad, but listen.
What city are you in?
In Lugano.
Ma mi dica, Roberto, dove siete esattamente?
It's in the southern part, so it's the
a Lugano, nel sud del paese, la parte peggiore per quanto riguarda il Covid-19, perché siamo anche più vicini all'Italia, e la zona che confina proprio con la Lombardia, per capirci circa 40 miglia a nord di Milano, appena oltre il confine.
Just across the border.
How far is it from Zermatt?
Ah, capisco. E quanto siete distanti invece da Zermatt?
From Zermatt, I would say 3 hours driving.
Zermatt, sì, siamo distanti circa 3 ore in automobile.
But as the crow flies, probably not very far.
It's not very far, no, it's not very far, but you have to cross the Alps. So.
Allora, cominciamo, David. Intanto, grazie per il tempo che ci mette a disposizione.
Okay.
Listen, so you're a terrific book.
Il suo libro è molto bello, istruttivo e dunque ci fa veramente piacere parlarne con lei. È un libro importante.
How do you compare the...
Allora, in primo luogo, David Quammen, le voglio chiedere in che modo valuta l'attuale epidemia di Covid-19 rispetto a quelle precedenti, in particolare alla SARS o all'Ebola. Da una parte sappiamo che il tasso di mortalità oggi è molto più basso sia di Ebola sia della SARS del 2003, ma allora come mai secondo lei tanta paura? C'è qualcosa di inedito, una situazione che non ha precedenti?
È vero.
Il tasso di mortalità è molto più basso rispetto a Ebola ed è anche inferiore rispetto alla SARS che nel 2003 si è attestato intorno al 10%. Ma quello che rende particolare questa pandemia è che si diffonde con estrema rapidità e che lo fa silenziosamente, nel senso che, lo sappiamo, passa in maniera invisibile tra le persone, anche tra quelle che non hanno ancora nessun sintomo. Covid-19 ha dunque la capacità, e lo ha già dimostrato, di diffondersi con una straordinaria rapidità, arrivando a colpire una quantità enorme di persone in tutto il mondo.
I sintomi appaiono tardi, dopo il possibile contagio. Questo sembra facilitare proprio il contagio. L'organismo non ci manda dei segnali chiari sul fatto che in realtà siamo infettati. È questo, secondo lei, il problema principale?
That's right, that makes it very, very dangerous.
Esatto, è proprio così. Ed è proprio per questo che è un virus così pericoloso. Si diffonde in fretta e in silenzio. La gente sale sugli aerei, si sposta in metropolitana, va al lavoro, non sa di essere infetta e così passa il virus. Basta un colpo di tosse o magari anche una stretta di mano.
Il virus della SARS nel 2003 si è diffuso dalla Cina meridionale a Hong Kong, poi è passato a Toronto, Hanoi, Pechino, Singapore. La diffusione è stata impetuosa in una prima fase, poi però è stato bloccato abbastanza presto, in fondo rapidamente. Le chiedo due cose: come è stata fermata l'epidemia di SARS e poi di riflesso possiamo pensare in fondo di poter fare la stessa cosa con il Covid-19?
Beh, l'epidemia di SARS è stata fermata, certo, anche se alcuni in realtà ritengono che si sia spenta. Nel 2003 ha colpito circa 8.000 persone nelle città che ha appena citato. Ha ucciso 774 persone e dunque non era aggressiva in termini di diffusione come quella attuale. È stata fermata in primo luogo grazie alla rapida identificazione della genetica del virus. all'identificazione del genoma ha fatto seguito la rigorosa applicazione delle misure di sanità pubblica, che hanno permesso di isolare i casi e anche di tracciare il percorso infettivo e dunque di intervenire sulle persone che erano state infette. Ma questa volta è troppo tardi. Nel caso di questa pandemia, il virus si è ormai diffuso in maniera così capillare che è matematicamente impossibile tracciare il suo percorso e ricostruire i contatti di tutte le persone coinvolte o anche solo potenzialmente coinvolte. E poi c'è anche da dire che nel mio paese, gli Stati Uniti, ma anche in altri paesi del mondo, non ci sono abbastanza tamponi, test, per fare verifiche capillari sulla popolazione. I test si sono dimostrati lenti nell'applicazione e a volte anche non abbastanza accurati nel definire chi è già stato contagiato. Per tutte queste ragioni sappiamo che oggi siamo già andati oltre ogni possibilità di fermare sul nascere questa epidemia. Oggi possiamo solo cercare di contenere la sua diffusione. Dobbiamo schiacciare la curva, tenerla quanto possibile bassa. Dobbiamo cercare di rallentare la corsa del virus. Dobbiamo ridurre in ogni modo il numero delle persone che vengono infettate, il numero dei malati in condizioni critiche, per consentire ai nostri sistemi sanitari di prendersene cura senza venire travolti.
Questo ceppo della famiglia dei coronavirus, che ora chiamiamo SARS-CoV-2 per il virus e Covid-19 per la malattia che provoca, si trasmette per zoonosi. Questo significa semplicemente che il virus si sposta dagli animali all'uomo, passa dagli animali all'uomo. Almeno su questo punto non ci sono più dubbi allo stato attuale, vero?
Sì, ne siamo sicuri. Ovviamente gli scienziati lasciano sempre un margine di dubbio nel loro approccio, ma lo sappiamo perché la comunità scientifica ha raccolto in questi anni un'imponente mole di prove che vanno in questa direzione. Sappiamo che si tratta di un virus che vive in natura, nelle comunità di pipistrelli della Cina. Lo sappiamo perché è stato identificato 3 anni fa da una ricerca scientifica che indicava come un virus con un genoma quasi identico a quello di Covid-19 fosse stato scoperto in una colonia di pipistrelli che abitano una caverna della provincia cinese dello Yunnan. E quando il virus si è diffuso tra gli uomini, iniziando a uccidere, ecco che è stato relativamente facile identificarlo, sequenziare il genoma e scoprire che si trattava di qualcosa di molto simile a quello che era stato trovato solo 3 anni prima e che a sua volta veniva dai pipistrelli.
Ci sono anche alcune teorie cospirazioniste che girano soprattutto sui social, secondo le quali il virus sarebbe stato creato dall'uomo nei laboratori. Si tratta solo di fake news.
Sì, assolutamente sì, solo fake news. C'è uno studio molto accurato, da poco pubblicato sul Journal of Natural Medicine, a cura di Christian Andersen, che stabilisce in maniera accurata l'origine del virus facendo ricorso alla biologia molecolare. Lo studio prende esplicitamente in considerazione la teoria di un'arma biologica artificiale messa a punto in laboratorio e la smentisce sulla base di evidenze scientifiche che lo collegano invece ai pipistrelli.
David Quammen, perché il virus compie lo spillover? Per quale ragione dunque un virus passa dall'animale all'uomo?
Il virus evolve sulla base della selezione naturale. Dobbiamo tornare alla radice della teoria di Darwin. È l'ABC del darwinismo. Il virus può essere definito un essere vivente non vivente. È solo una stringa di materia molecolare, un frammento di genoma avvolto in una proteina. Ma i virus hanno la capacità di replicarsi, competono l'uno contro l'altro e dunque evolvono. Esattamente come qualsiasi altra creatura vivente, il virus è in costante evoluzione. Tutti gli esseri viventi sono spinti dalla selezione naturale ad accrescere il proprio numero e a cercare di colonizzare nuovi habitat. È la selezione naturale che lo impone e questo è quello che succede anche ai virus quando incontrano un ambiente potenziale ospite, che può anche essere l'uomo. non hanno uno scopo, ma reagiscono a quella che appare essere un'opportunità. Si diffondono nell'organismo ospite, si moltiplicano, evolvono e facendo tutto questo si assicurano il successo evolutivo.
D'accordo, e si adattano molto rapidamente al nuovo organismo che li ospita?
Alcuni virus si adattano con grande rapidità e mutano molto rapidamente. I coronavirus sono tra quelli che hanno questa capacità e lo sapevamo bene ancora prima che comparisse Covid-19.
Ma come avviene lo spillover? In che maniera si trasmette il virus dall'animale all'uomo? Concretamente, attraverso cosa? Il sangue, la saliva? Come avviene il passaggio?
Certo. Allora, spillover è termine che indica il momento in cui un virus passa per la prima volta da una specie non umana all'uomo. È appunto il salto di specie. Come accade? Può essere perché l'uomo cattura l'animale, lo smembra per mangiarlo e così avviene il passaggio. Nel caso di Ebola, la trasmissione avviene tra sangue e sangue. Magari un piccolo taglio sulla mano del cacciatore ed è fatta. Altrimenti può avvenire attraverso le deiezioni dell'animale. Può esserci un contatto diretto tra feci e oppure urina dell'animale serbatoio con il corpo di un altro animale. Magari un maiale o anche, come accade nei cosiddetti mercati umidi cinesi, con alcuni animali selvatici come il pangolino. Il virus può resistere nella carne di animali che vengono macellati e mangiati dall'uomo e così facendo entrano nel nostro corpo. Ma può anche passare per via aerea. Immaginate in campagna un vecchio granaio o uno di quei gabbiotti per gli attrezzi. Basta un ratto, portatore del virus, la sua urina che si mischia alla polvere, poi un uomo entra, cerca qualcosa, il virus è nella polvere, l'uomo solleva la polvere ed ecco che semplicemente lo inala il virus, respirandolo. E tutte queste sono modalità di trasmissione che sappiamo per certo essersi già verificate con diversi tipi di virus.
David Quammen, negli esempi che ci ha fatto, ha sempre citato diverse specie di animali. Allora le chiedo, perché i pipistrelli sono sempre coinvolti o quasi sempre in questi fenomeni zoonosi, come è accaduto ad esempio con Ebola e adesso con il Covid-19?
Ebola o now
Covid-19.
Sì, certo. Non direi sempre, ma sicuramente spesso. È vero che i pipistrelli appaiono, diciamo, sovrarappresentati. Quando si tratta di cercare la fonte della trasmissione di un virus dagli animali all'uomo. Da un lato questo succede perché quello dei pipistrelli è un ordine di mammiferi molto vasto e anche estremamente differenziato al suo interno. Pensate che sul nostro pianeta quasi una specie di mammiferi su quattro è una specie di pipistrelli. E quindi possono sembrare sovrarappresentati, ma la verità è che sono sovrarappresentati tra tutti i mammiferi terrestri. E poi vivono a lungo. Un singolo individuo può vivere anche 18 o 20 anni. Formano colonie grandissime, fino a 60.000 adulti possono raccogliersi insieme, su di un'unica parete, a formare anche una singola colonia. Vivono in grandi gruppi all'interno dei quali si scambiano regolarmente i virus tra loro. Sembrano avere un sistema immunitario più permeabile di altre specie e forse questo è legato al fatto che sono mammiferi volanti, un'azione che sottopone l'animale ad un costante stress fisiologico. Si pensa, insomma, che i pipistrelli siano in grado di farsi portatori di molti virus senza che il loro sistema immunitario reagisca per combatterli. Ecco, direi tutti questi fattori ci aiutano a capire perché proprio questi animali ci possono sembrare sovrarappresentati quando si tratta di virus e dunque di epidemie.
Alcune pandemie, penso alla polio o al morbillo, sembrano essere state più facili da debellare. Non si tratta infatti di zoonosi. Che cosa rende così difficile la battaglia nei confronti dei virus trasmessi per zoonosi, dunque dall'animale all'uomo?
Le zoonosi sono più difficili da sconfiggere perché curare l'uomo non basta. Per impedire totalmente la propagazione del virus bisogna eliminare la fonte dell'infezione. Dovremmo dunque eliminare interamente i pipistrelli dalla faccia della Terra? È un'idea terribile in realtà, perché noi abbiamo bisogno della diversità biologica. La lezione da trarre non è che dobbiamo sterminare i pipistrelli, ma che dovremmo piuttosto lasciarli in pace. E allora pensiamo a quelle malattie che non sono più zoonosi, che non hanno più un ospite non umano dove nascondersi. Quelle sono malattie che siamo stati capaci di eradicare dalla popolazione. Consideriamo per esempio il vaiolo. Lo abbiamo completamente eradicato perché non c'è nessun animale dove si può nascondere, non più. Anche il morbillo è quasi del tutto scomparso perché abbiamo vaccinato le persone, le abbiamo protette. Il morbillo circola ancora, capita di ammalarsi di morbillo, ma avviene solo per scambio tra umani. E questo vale per la poliomielite, che si trasmette solo tra esseri umani, e l'abbiamo quasi completamente eradicata. E speriamo di eliminarla del tutto, proprio perché non si tratta più di zoonosi, perché il virus non si può più nascondere negli animali per poi tornare tra di noi.
Forse è una domanda che può apparire brutale, anche stupida, ma devo farla. Per tornare appunto alla centralità dei pipistrelli, perché a questo punto non li sterminiamo?
È una buona domanda che richiede una risposta, perché so che molti se lo staranno chiedendo. Perché non possiamo sterminare i pipistrelli? Non possiamo farlo perché i pipistrelli svolgono una funzione molto importante per il nostro equilibrio biologico, per tutto il nostro ecosistema. Intanto perché mangiano gli insetti, molti insetti, ci aiutano a controllare la diffusione delle zanzare e anche perché contribuiscono all'impollinazione delle piante. Abbiamo bisogno di loro per conservare la nostra biodiversità e dobbiamo fare in modo che la si conservi al massimo grado possibile. Ne abbiamo bisogno per il nostro pianeta, per la tutela degli ecosistemi e anche per la salute umana. E poi ne abbiamo bisogno anche per lo spirito umano, per la nostra immaginazione. Se cancellassimo completamente i pipistrelli, allora nell'arco di 2 o 3 generazioni i bambini vivrebbero la loro intera esistenza senza sapere dell'esistenza di altre creature come i gorilla che vivono nelle foreste africane. Vivrebbero senza conoscere le tigri che popolano le foreste dell'India. Sarebbe una perdita catastrofica, tanto per lo spirito dell'uomo che per l'ecosistema. Sarebbe terribile se eliminassimo queste creature. Non spetta a noi decidere quali creature sono necessarie, quali debbano essere protette. Il nostro compito è piuttosto di cercare di salvarne il maggior numero possibile.
One of the most interesting.
Il rapporto tra virus e ambiente è centrale nel suo libro. Lei scrive che sono 3 gli elementi da considerare. Il primo, le attività umane sono causa della disintegrazione dei vari ecosistemi, è un tasso che ha le caratteristiche del cataclisma. 2, stiamo sbriciolando tutti gli ecosistemi nelle foreste tropicali, per esempio vivono milioni di specie e tra questi milioni di specie ci sono virus, batteri, funghi, protisti, altri organismi, molti dei quali parassiti. E terzo, la distruzione degli ecosistemi sembra avere tra le sue conseguenze la sempre più frequente comparsa di patogeni in ambiti più vasti di quelli originari. Laddove si abbattono gli alberi si uccide la fauna, i germi. Del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie, quanto lei scrive. Un parassita disturbato nella sua quotidianità ha 2 possibilità: trovare una nuova casa, un nuovo tipo di casa o estinguersi. Disastro ambientale virus, dunque, legame molto stretto, profondo, intimo.
Credo che in realtà i punti di contatto siano molteplici. Da una parte c'è una considerazione di base. Quando siamo colpiti da una malattia trasmessa da un animale, ci troviamo esposti alla principale lezione della teoria darwiniana. È una verità addirittura scioccante. Tutti noi umani siamo animali. Apparteniamo all'albero della vita, discendiamo da altri primati, siamo imparentati con altre creature viventi, lo siamo con i gorilla, siamo legati strettamente agli scimpanzé, siamo collegati ai pipistrelli.
We are mammals
Noi siamo mammiferi, loro sono mammiferi. Siamo connessi e questo è qualcosa che ci deve rendere più umili. È un glorioso promemoria del fatto che anche noi umani svolgiamo un ruolo in questo straordinario pianeta, il pianeta Terra. Dobbiamo ricordare che siamo connessi agli animali e alle piante, ma persino ai virus e ai batteri, perché noi e loro condividiamo lo stesso materiale genetico. È la prova che abbiamo tutti un'unica origine comune. Tutto questo ci ricorda, ci deve ricordare, che questo è il nostro mondo. Non ce ne sono altri nell'universo come questo, anche se magari un giorno saremo in grado di esplorarli. È questo il luogo a cui apparteniamo, il luogo dove abbiamo compiuto il viaggio della nostra evoluzione. Questo è il luogo di cui dobbiamo avere cura, perché le altre forme viventi non sono solo i nostri vicini, ma sono la nostra famiglia. Per questo, quando soffriamo per una malattia, la nostra risposta non può essere sterminiamoli. Vorrebbe dire che non abbiamo ancora capito che noi siamo parte di loro e loro sono parte di noi.
Ritiene che ci sia un nesso tra l'inquinamento atmosferico e la diffusione delle pandemie, o piuttosto che in realtà non ci sia nessuna prova in questo senso?
Non è dimostrato. Non sono a conoscenza di nessuna prova scientifica che colleghi l'inquinamento alle epidemie che si caratterizzano per un attacco al nostro sistema respiratorio. Ma è certamente possibile che una correlazione ci sia. So per esempio che il nord Italia, e dunque probabilmente anche la vostra parte di Svizzera, è una zona di alta industrializzazione, con una grande concentrazione di emissioni delle produzioni industriali. È una zona ad alta concentrazione di popolazione anziana, che presenta una maggiore esposizione a possibili problemi respiratori. Ed ecco che qui emerge un possibile legame con i virus che attaccano proprio quegli organi. C'è un possibile legame tra l'ambiente, la maggiore esposizione dell'apparato respiratorio e dunque il virus che lo attacca.
In 2012, you wrote your book in 2012, you foresaw, I would say, almost perfectly what is going on now.
Nel 2012, quando lei ha scritto il suo libro, ha di fatto previsto in maniera direi piuttosto perfetta quello che sta accadendo proprio adesso nel mondo. Le volevo chiedere se in questi 8 anni ha appreso qualcosa di nuovo, qualcosa che si aggiunge sui virus, sulla loro origine, sui metodi di propagazione, sul rapporto virus animale uomo.
You know, that's a good question, and I have to say the answer is there have been new cases, there have been new viruses.
Sicuramente in questi anni sono apparsi nuovi virus, nuovi casi e ci sono state nuove epidemie attraverso le quali abbiamo anche potuto misurare la validità dei principi che hanno guidato il mio lavoro nel libro Spillover. Devo dire che quelle previsioni non erano legate tanto alla mia capacità di vedere nel futuro, quanto piuttosto di ascoltare i maggiori specialisti della materia, previsioni che si sono effettivamente materializzate. Di certo, 8 anni fa non conoscevamo alcuni virus, penso a Zika, apparso nel frattempo, penso a MERS-CoV, che è un altro coronavirus apparso nella penisola arabica, arrivato all'uomo dai pipistrelli attraverso i cammelli. Insomma, sono accaduti eventi che non potevamo conoscere, che forse potevamo prevedere, ma ciò che conta è che i principi che regolano questi fenomeni non sono cambiati. Non sono cambiati nel loro quadro generale. Ciò che ho descritto in Spillover è la storia del contatto tra l'uomo e gli animali selvatici che vengono messi nelle condizioni di disseminare nel nostro corpo delle varianti degli stessi virus che rapidamente si diffondono attraverso la razza umana in ogni parte del mondo. E in questo non c'è nessuna differenza rispetto al 2012.
Vi è dunque una relazione chiara tra il nostro stile di vita, per esempio il nostro continuo viaggiare, gli aerei sempre in movimento, tra tutto questo e la diffusione dei virus che diventano, come in questo caso, delle pandemie.
Beh, diciamo che io sono convinto che ci saranno altre pandemie. Sono certo che questa non sarà l'ultima.
Ecco, scusi, la interrompo, ma quella che stiamo vivendo, per capirci, è la Big One, la prossima grande epidemia che lei aveva previsto nel 2012?
Is this the big one, or do you believe it's...
È vero, nel libro io parlo della prossima Big One. L'ho fatto, ho chiesto alla scienza e la scienza mi ha risposto in maniera affermativa. Sì, hanno detto, potrebbe essere causata da un coronavirus che arriva all'uomo dai pipistrelli attraverso i mercati della Cina meridionale. Ed è quella previsione oggi compiuta a cui lei si riferiva prima. E dunque sì, questa pandemia è la prossima Big One, o almeno una Big One. Vedremo poi, più avanti, quando la storia ci racconterà se e come saremo stati capaci di metterla sotto controllo. E vedremo anche se saremo stati in grado di impedire alla pandemia di causare il numero di morti che in questo momento temiamo possa causare. Vedremo. Di certo questa sarà comunque ricordata come un'epidemia di grande portata. Ha già causato una paura enorme in tutto il mondo. Ha persino costretto il nostro presidente Donald Trump a cambiare in pochi giorni atteggiamento. Lo ha costretto a passare dalla retorica della truffa dei democratici al riconoscimento del pericolo, al punto in cui ha detto «Sì, certo, è una pandemia, ma io lo sapevo già che sarebbe stata una pandemia». Insomma, ora che persino lui prende la cosa sul serio, dobbiamo andare avanti nella nostra battaglia. Una volta che avremo sconfitto anche questa pandemia, dovremo sì festeggiare, per 5 minuti però, perché poi dovremo rimetterci al lavoro e prepararci alla prossima, perché è sicuro che ne arriverà un'altra. E le dico anche che la mia speranza oggi è che questa pandemia, con tutti i danni che ci sta portando, sia già adesso ritenuta così drammatica da spingere i nostri leader, i nostri decisori politici, il legislatore, le persone che controllano i budget della sanità pubblica, tutti, insomma, a prendere la cosa molto sul serio. Dovranno decidere gli investimenti che servono per prepararci per la prossima grande epidemia. Non so se accadrà, ma davvero me lo auguro.
To protect us much better for the next one. I'm not sure that'll happen, but I'm hopeful that'll happen.
Okay, David, thank you so much.